un collectif, une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez les problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre, mer au pied du.
8:21 Radio Onda Rossa, buonasera.
Il gouvernement vous protège.
87.9 di Radio Onda Rossa, andiamo a dare innanzitutto la buona serata agli ascoltatrici e agli ascoltatori di questa radio, andiamo a inaugurare un nuovo spazio, un ciclo di trasmissione che ci accompagneranno da qui fino alla fine di luglio. Il tema che vorremmo affrontare è Genova 2001, Genova 2011. Un percorso di memoria orale per raccontare la storia di Genova del 2001 e poi tutto quello che è successo successivamente. E lo faremo attraverso alcuni percorsi che in quegli anni, che in quelle giornate hanno dato anche un senso al tutto. Lo faremo con una serie di compagni e di compagni che ci accompagneranno in queste trasmissioni. Perché se è vero che la memoria è un ingranaggio collettivo, questo ingranaggio si è un po' inceppato in questi 10 anni, comunque ha faticato parecchio. Do anche il buonasera a chi mi accompagnerà per questo spazio.
Buonasera a tutte e tutti.
Stasera cominciamo con, abbiamo deciso di cominciare con...
Stasera parliamo dei processi, facciamo un po' il punto sui processi di Genova, raccontiamo come sono andati in questi 10 anni e a che punto sono ora.
E soprattutto perché si fa un po' strumentalmente, buona parte del movimento, buona parte di pezzi di movimento hanno un po' lasciato in disparte quello che per noi invece, per questa radio che per anni abbiamo seguito con convinzione, e non soltanto, è quello il famoso processo 25, che poi si è trasformato fondamentalmente per una sentenza per 10 persone, perché poi quando si parla di Genova ci si dimentica facilmente che ci sono ancora 10 persone tra uomini e donne che rischiano un totale di 98 anni e 9 mesi, pene che vanno, se non sbaglio, dai 5 anni fino ai 15 anni di carcere, che anche tra indulti vari, soprattutto per quella serie di persone che superano i 10 anni, vuol dire farsi almeno 4-5 anni in carcere.
Nous insistons sur le fait que ce...
Dunque ripartiremo proprio da questo punto, lo faremo insieme agli ex attivisti di supporto legale, lo faremo insieme a una delle avvocate del team di supporto legale, del team dei legali che hanno seguito i processi, ossia insieme a Laura Tartarini. Tutto questo tra qualche istante.
C'est le fils que l'on porte, une décennie qui a haussé le ton. Sortez les marteaux piqueurs, qu'on aille défoncer le béton. Opération sabotage, comme la Grèce des temps modernes. Boum sur les bandes, boum sur les camps et les antennes. C'est le chant des révoltés que l'ennemi aimerait emmurer vivant. Aucun pays n'est en paix, ne te voile pas la face. Des forêts de terre-mer aux forêts de ciment. Voici la résistance, les quetzales contre les rapaces.
Perché poi quando si parla di processi, appunto, noi dicevamo che ci sono ancora 10 persone tra compagni e compagni che rischiano un totale di 98 anni e 9 mesi, quasi un secolo di carcere. Ci sono... Perché poi la memoria di Genova in questi 10 anni è quella che si è tenuta e trattenuta attraverso i processi. Si è deciso di fare, colpevolmente o no, non sarà noi dare dei giudizi, oppure magari lo faremo passo passo, di delegare la memoria ai tribunali, la cosa poi peggiore che si possa fare, tant'è che quando si parla di Genova ormai gli unici come si dice, ricordi o attinenze sono proprio il processo per i fatti della scuola Diaz e il processo per i fatti per le torture all'interno della caserma di Bolzaneto.
Adesso sentiremo con Laura, sicuramente lei ci racconterà meglio, leader processuale, in particolare del processo ai 25 manifestanti, una delle cose, insomma, più che colpiscono di più è soprattutto l'utilizzo di questo, di questo reato di devastazione e saccheggio. È un reato che non viene applicato dal secondo dopoguerra, poche volte è stato, hanno provato
escluso,
a darlo.
Scusa, avevo parlato a voce, senza microfono, escluso qualche caso in questi ultimi 10 anni, ma un paio di casi, non di più.
Sì, una volta in occasione di una manifestazione dopo la morte di Baleno, e non fu nemmeno poi dato. E un'altra volta, mi pare sempre nel 2002, in occasione di alcuni scontri, insomma, un'occasione ultras. Di fatto questo reato di devastazione a saccheggio a Genova è stato un po' uno strumento.
Sì, la clave con cui si è poi arrivati a questa sentenza, a questa condanna. Ricordiamo che manca soltanto la Cassazione. La Cassazione non può modificare la condanna, la può annullare oppure approvare, non è che c'è un passaggio diverso. Noi abbiamo al telefono, come promesso, appunto, andiamo a salutare Laura Tartarini. Ciao Laura, buonasera.
Buonasera a voi, io sono un po' in un punto critico, ho provato a dirvelo, ma vabbè.
Ah, vabbè, se dovesse...
Cioè, non è una cosa lunghissima, perché sono proprio in autostrada.
Sì, sì, no, non è una cosa lunghissima, volevamo fare... No, no, ma che scherzi, tanto avremo tempo per sentirci nei prossimi giorni, perché tanto, volente o nolente, al di là...
Ecco, io ora sono uscita dalle gallerie e già mi sento più a mio agio, mi sento meglio.
Dicevo, volente o nolente, al di là delle scelte poi fatte dai vari pezzi di movimento in questi anni, poi comunque si tornerà a parlare di Genova in quest'ultimo mese, soprattutto appunto avvicinandosi la data del 20. Facciamo un po' il punto, arriviamo a fare il punto di quelli che sono i 3 processi principali. Partiamo da Diaz e Bolzaneto e poi torneremo a parlare, già l'abbiamo fatto, al processo i 25, che ora sono diventati 10. Processo Diaz e Bolzaneto che tanto hanno in qualche modo interessato la stampa italiana, per alcuni riflessi forse anche la politica, che si sono... sono giunti a qualche condanna tra le forze dell'ordine, che però poi non hanno, a nostro avviso, centrato il punto. Ma a te dare un po' il taglio, quello là proprio giuridico del tutto.
Ma in realtà io conosco un po' meno il processo di Bolzaneto, conosco molto meglio il processo di Diaz. In realtà la Corte d'Appello, il punto sicuramente giuridico, ma anche quello che chiedevamo noi, ci ha dato ragione su tutto, quindi anche, diciamo, oltre quelle che erano le nostre aspettative rispetto ad un quadro più ampio di ragionamento sul perché la polizia italiana, perlomeno quelli che erano presenti quella notte, abbiano deciso di fare quello che hanno fatto. Il problema poi è più politico che del tribunale, nel senso che poi a queste condanne, che sono peraltro anche condanne che comportano l'interdizione dei pubblici uffici, eccetera, il Ministero non ha ritenuto di dar seguito con delle sospensioni o quantomeno, diciamo, dei congelamenti nelle carriere dei funzionari condannati. Insomma, questa è la parte sicuramente, dal punto di vista democratico, meno adeguata, ecco. I procedimenti in Corte d'Appello sono stati, diciamo, dalle parti civili assolutamente stravinti. Certo, c'è ancora il giudizio di Cassazione, che non vediamo neanche ancora all'orizzonte, visto che il fascicolo, credo che per entrambi i procedimenti sia ancora presso il Tribunale di Genova, comunque appena inviato a Roma, e quindi sicuramente la Cassazione non ci sorprenderà nei prossimi mesi.
No, difficilmente poi sorprende la Cassazione poi oggettivamente. Tu dicevi che è stato centrato il punto, è anche vero che poi in questi anni poi si sono così tutti i protagonisti della storia genovese, parliamo di forze dell'ordine, non hanno altro, in qualche modo uso la parola tra virgolette, sono stati premiati, perché poi oggettivamente tutte queste persone, l'ultima è Spartaco Mortola, condannato per 2 vicende diverse all'interno dei processi che riguardavano il Genova 2001, ha totalizzato, se non sbaglio, intorno ai 5 anni, che è stato promosso questore 2 o 3 settimane fa in quel di Torino, giusto?
Assolutamente sì. Infatti, diciamo, la parte più scandalosa è questa, cioè che non ci sia stata nessuna ricezione delle condanne, ma che anche, voglio dire, del giudizio poi sui personaggi, che è stato fatto dai tribunali e dalle corte d'appello da parte del ministero che impiega queste persone. Devo dire che però non c'è neanche stata grossa richiesta da questo punto di vista da parte di tutte le forze politiche attualmente in Parlamento, nel senso che non ho sentito nessuno alzare grida di dolore per il fatto che questi signori rivestano ancora delle qualifiche di pubblici ufficiali e anzi addirittura vengano avanzati a livello di carriera.
Anzi, soprattutto il capo, l'allora capo della polizia di Gennaro, sappiamo benissimo che era stato il capo della polizia dal governo D'Alema, proprio nominato durante il governo D'Alema, ha sempre goduto di una solidarietà bipartisan. Arriviamo al processo, quello che poi ci sta, almeno noi come radio, ma non soltanto, anche a noi come persone, quello più a cuore, perché parlavamo recentemente in un altro momento fuori dai microfoni come sia singolare che queste giornate di Genova 2001 non ricordino minimamente, ossia il decennale appunto che si ricorderà tra pochi giorni, da 3 settimane, non contemplino assolutamente nessuno spazio appunto per queste 10 persone che rischiano il carcere, quello vero.
Sì, devo dire che lo spazio per parlare di questo processo, ovvero quello a carico dei manifestanti e di quei 10 che sono rimasti appunto ancora sotto giudizio, ce lo siamo dovuto proprio strappare un po' con le unghie e con i denti, come se fosse un argomento che non interessa più nessuno. Però invece per noi, anche per noi difensori, in quel procedimento è assolutamente un nodo centrale, perché noi abbiamo 10 persone che sono state condannate a fronte di comportamenti, lo ripetiamo tutte le volte, saremo noiosi, ma è veramente questo poi il nodo, a fronte di comportamenti minimi, quali aver lanciato un paio di sassi o anche aver rotto una vetrata di un esercizio commerciale piuttosto che di una finanziaria di una banca, hanno preso 15 anni di galera, 15, 16, 12, 10... fino ad arrivare a 9, sono comunque delle quantità di pene assolutamente spropositate che noi leggiamo poi sui giornali essere comminate per omicidi, magari in serie di abbreviato, però sicuramente per fatti di una gravità assolutamente non comparabile. Sconcerta il fatto che nessuno di queste 10 persone voglia più di tanto occuparsi. Perché io credo che insomma voglio dire sia anche una valutazione oltre che politica di mero buonsenso dichiarare che non è possibile che tutto quanto quello che è accaduto a Genova nel 2001 sia di fatto accollato a queste 10 persone, come se una pena normale magari a un anno e mezzo suddivisa fra 100 persone in realtà, visto che 10 ne sono rimasti, se la devono fare tutta loro. È una cosa piuttosto incomprensibile, visto che appunto basterebbe una valutazione giuridica assolutamente basata su quello che ci vediamo tutti i giorni e sulle pene che vediamo diciamo combinare tutti i giorni in altri procedimenti e anche in casi di manifestazioni di piazza. Cioè questo reato di devastazione e saccheggio fortunatamente da dopo diciamo il 2001 e gli anni subito successivi non è più stato contestato. Evidentemente ci sarà stata anche da parte diciamo di chi si occupa di politica e del diritto finalmente una considerazione sul fatto che le pene previste da questo articolo sono in effetti spropositate.
Però è anche vero che il tutto rimane per questo processo, è rimasto appunto che abbiamo
assolutamente sì, noi la speranza che abbiamo è che la Corte di Cassazione, visto che ha anche diciamo così un valore di politica del diritto che gli viene riconosciuta assolutamente dal diciamo, il nostro impianto giudiziario, riesca su questo a dire una parola, anche eventualmente attraverso un'interpretazione della norma che la ricollochi fra quelle, diciamo, come è situata, fra le norme di assoluta gravità, che però non hanno niente a che fare con la normale gestione dell'ordine pubblico di piazza e con le pene conseguenti. Ecco, questa è la nostra speranza.
Si riuscirà in quei giorni di Genova a rompere questo muro di silenzio intorno alle sorti di queste 10 persone che sono state un po' abbandonate colpevolmente da tutti, poi non è che qui stiamo colpevolizzando qualcuno, penso che dovremmo farci un esame di coscienza collettivo, perché poi l'abbandono di questi 10 che evidentemente forse hanno avuto la sfortuna di non far parte dei percorsi politici più grossi o dei pezzi di movimento più grossi e si ritrovano appunto così a fare i conti con il rischio di entrare davvero in galera.
Noi ci speriamo, nel senso che sicuramente faremo una parte sul processo che li riguarda al convegno del 21 sulla cosiddetta memoria, ripeto, una parte che abbiamo un po' dovuto strappare con le unghie e con i denti, però c'è, e quindi sicuramente in quella sede ne approfitteremo per ricordare che questo processo c'è, esiste, come ci sono ed esistono i 10 attivisti che rischiano appunto di pagare salatissimo la loro presenza in quelle giornate. Noi credo che su questo però dovremmo chiamare anche a una riflessione più generale anche della politica, di quella che era in piazza nel 2001 e di quella che pretende ritornare in piazza nel 2011, perché io credo che per esempio anche ragionare su una tra virgolette amnistia, poi insomma se ne parlerà e si valuterà relativa appunto ai reati sociali e specifica anche sul 2001, o quantomeno ragionare di un'abrogazione dell'articolo 419 o di una nuova interpretazione di questo articolo che rende impossibile applicarlo agli scontri di piazza, credo che sia un argomento che un po' compete a noi tecnici del diritto, ma sicuramente in gran parte compete anche a chi poi ha il dovere di queste istanze riportarle in una sede adeguata dal punto di vista istituzionale. Speriamo di trovare qualche orecchio nuovo che finora sicuramente non si è palesato.
Guarda, io, noi a parte che ti salutiamo e ti ringraziamo, che tanto avremo occasione nelle prossime settimane di sentirci più volte, sì, noi abbiamo lo stesso, ci facciamo lo stesso augurio, guarda Laura, proprio perché poi, vista anche la giornata particolare che c'è stata oggi nel nord Italia, su dei territori che non sono molto lontani da quelli di Genova, speriamo, perché non vorremmo che alcuni dei protagonisti della resistenza oggi in Val di Susa si ritrovino con delle pene o con delle condanne o con delle denunce, appunto con dei capi d'accusa molto più pesanti poi di come oggettivamente sono andate le cose.
Tocchiamo ferro, legno, perché marinaio.
Perfetto,
grazie,
ti
Laura.
Ringrazio Laura, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, ciao.
Ciao.
Évite la peur, évite la peine, c'est la guerre des esprits, la guerre des sapiens qui ne se résout qu'à l'intérieur de chacun. Qui sera prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de nobles principes de vie à l'heure où on écrit son drame? Qui sera prêt à être en paix même au milieu du chaos? Qui gardera la main ouverte malgré un poing levé bien haut? Qui sera prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de nobles principes de vie à l'heure où on écrit son drame? Prêt à être en paix et même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte malgré un poing levé bien haut. Si l'ouragan qui ricane de toutes vos règles établies, all'energia. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre.
Torniamo nuovamente in diretta, torniamo a questo spazio, appunto, come dicevamo, che per i prossimi 4 lunedì ci accompagneranno qui su Radio Onda Rossa tra le 20:15 e le 21, facendo un po' un riassunto. Abbiamo parlato abbondantemente e torneremo a parlarne tutte le settimane, perché l'unico processo che ci interessa è quello legato alle sorti ormai degli ultimi 10 che rischiano fino a 99 anni di carcere praticamente. Torniamo a fare però un po' il punto degli altri 3 processi. Il processo, appunto, per quanto riguarda la Diaz, che in sentenza d'appello vedeva nel giugno del 2010 condannato.
Sì, lo nominavamo prima, appunto, De Gennaro, condannato a 1 anno e 4 mesi. Questa condanna,
sì, che nel frattempo
che è rimasta...
appunto è stato spostato da capo della polizia, ora dirige il Dipartimento dell'Informazione per la Sicurezza, è stato anche commissario straordinario, se non sbaglio, per i rifiuti giù al sud qualche anno fa. Dunque,
sì.
Ovviamente il nostro approccio, per chi ci ascolta, magari spesso lo sanno, è assolutamente anticarcerario. Noi stiamo semplicemente analizzando e raccontando quelle che sono state poi le condanne, che oggettivamente la sentenza di secondo grado, per quanto riguarda il processo della Diaz, ma ancora di più per il processo della Bolzaneto, è andato un po' diversamente da come sembrava che andasse. In totale i condannati sono stati 25 su 28.
Sì, la sentenza di secondo grado, la prima, insomma, aveva un po' scagionato tutti, no? In secondo grado, su 25 su 28 hanno comminato una condanna complessiva di oltre 98 anni.
E vedeva tra l'altro i bei pezzi da 90 della polizia italiana, che sono, ricordiamo alcuni nomi, perché poi questi nomi poi sono tornati sistematicamente nel corso di questi anni.
Sì, li continuiamo a sentire, non sono nomi nuovi. Insomma, ricordiamo Canterini, condannato a 5 anni, Vincenzo Canterini, al tempo comandante del primo reparto mobile di Roma.
La Celere, il gruppo speciale della Celere, poi per capirci, la Celere fondamentalmente i professionisti della Celere, tra virgolette, sono quelli di Roma e di Padova, quelli di Roma soprattutto, e Canterini appunto comandava le truppe di Roma.
Sì, e insomma anche Francesco Gratteri e Giovanni Luperi, a entrambi 4 anni.
Gratteri, tra l'altro, che ricopre dei ruoli importanti per quanto riguarda, se non sbaglio, antimafia e via dicendo. Anche lui un uomo difeso a destra come a sinistra.
Ah, ricordiamoci che, insomma, tra queste condanne, tra i vari insomma, reati, c'era anche quello delle famose delle Molotov introdotte falsamente.
Sì, in modo a far accattare dietro un cespuglio e portare dentro la Diaz per fare in modo che fosse un po', no? Avvalorata la tesi dei violenti, tra virgolette, dentro la scuola di Diaz.
Per fare un po' degli arresti che non c'erano stati, insomma, quindi. E poi ricordiamo Spartaco Mortola, lo nominavi prima, anche oggi lo abbiamo sentito proprio.
Eh sì, perché proprio in questo periodo lui si era distinto in Piemonte, nella zona di Torino e della Val di Susa, proprio come un così tra stadio e Notav, ha continuato a fare carriera. Oggi
dava la sua solidarietà a, insomma, ai poliziotti feriti,
ai suoi colleghi,
negli scontri,
poi,
sì.
Resto, no? Gente che penso che conosca abbastanza bene, visto che è stato nominato questore proprio in quel di Torino.
Sì, poi ricordiamo anche l'ex vice capo dello SCO Gilberto Caldarozzi e Pietro Troiani, appunto lui era tra quelli accusati insieme a Michele Burgio di aver introdotto le Molotov, queste famose fantomatiche Molotov.
Il fume pour oublier, il sait que ses parents s'inquiètent, mais il s'est promis tout payer. Petit soldat a des pincements là où son cœur se trouve. Se sent si seul malgré la foule de sa troupe. Prêt à mourir pour les siens, oui sans un doute. Pas honnête mais loyal, donc solidaire quoi qu'il en coûte. Petit soldat n'aime pas perdre à l'instinct des conquérants. Mauvais joueur vaincu, il cherchera la merde et confiant de sa poigne, de son équipe et de sa rue. Petit soldat a du zèle et de la ruse. Petit soldat.
Je rêve d'un monde sur une planète ronde où je pourrais être.
E sempre velocemente ricordiamo anche il processo di Bolzaneto, che ha avuto un percorso un po' diverso, perché inizialmente, mentre la Diaz poi alla fine, no, le condanne, le richieste e le condanne in appello sono andate abbastanza di pari passo, la sentenza invece per quanto riguarda la violenza all'interno della caserma di Bolzaneto ha visto un processo, la sentenza di appello con parecchie condanne prescritte, qualcuno forse dovrà pagare, qualcuno potrà essere risarcito, anche se poi la verità è un po' diversa.
Sì, a Bolzaneto non abbiamo ancora visto risarcimenti per le vittime, insomma senza voler fare scale di valori, di scale tra insomma i vari processi, sicuramente insomma le vittime di Bolzaneto hanno dovuto affrontare, immagino anche affrontare un processo dopo aver vissuto un evento del genere, insomma.
Eh sì, perché parliamo di 36 nella prima sentenza, nella sentenza di primo grado si parlava di 36, c'era stata una richiesta per 44, c'erano 44 imputati, alla fine arrivarono diverse condanne per questi 44, poi fondamentalmente di questi 44 si sono trasformati in 36 prescrizioni e 8 condanne. Parliamo del capo della Polizia di Stato Massimo Luigi Pigozzi, 3 anni e 2 mesi, l'agente della Polizia Penitenziaria Marcello Muras e Michele Colucci Sabia, 1 anno, il medico Sonia Sciandra, 2 anni e 2 mesi. Ricordiamo che questo personaggio è tornato parecchio nei racconti proprio delle vittime delle violenze all'interno della caserma Bolzaneto, e poi 1 anno per l'ispettore della Polizia di Stato Matilde Arecco, Mario Turco e Paolo Ubaldi.
Un rêve ou un cauchemar sous l'œil muet de la lune, car ce soir c'est trop tard, petit soldat ne se relèvera plus.
E poi chiudiamo con un processo che ha percorso fondamentalmente accanto questi altri, che non era strettamente legato per i fatti o per i reati avvenuti in quei giorni, bensì aveva il cosiddetto processo al Sud Ribelle. Qui arriviamo proprio all'assurdo, perché qui veniva proprio messo in discussione anche semplicemente un percorso politico, collettivo, pubblico, che fu proprio quello del Sud, della rete del Sud Ribelle.
Sì, il processo del Sud Ribelle è un po' l'apoteosi del cospirazionismo, nel senso che intanto è il primo processo che parte, il 15 novembre mi pare del 2002, avvengono i primi arresti, fondamentalmente
42 avvisi di garanzia, ricordiamo, perché poi anche le cifre e tutto questo sembra... Però 42 avvisi di garanzia.
Fondamentalmente vengono colpiti una rete di compagni del Meridione che già da Napoli, insomma, 2 anni prima di Genova, avevano, insomma, facevano movimento insieme sulle tematiche sociali della precarietà, degli immigrati, insomma le tematiche che uniscono il Sud, e forse in un territorio come quello meridionale ancora più che in altri queste persone, questi attivisti davano fastidio. Quindi quale miglior momento per insomma cogliere 2 piccioni con una fava? Fondamentalmente si è creato questo teorema, perché non si può parlare di altro se non che di un teorema del Sud Ribelle, per cui appunto questi poi 13 imputati che sono stati, insomma, si sono fatti un mese in galera, e poi questo processo è andato avanti per ben 8 anni. Con tutto quello che sì, ne consegue, insomma.
Fino a luglio 2010, quando appunto la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione, anche perché qui non c'era neanche.
Non c'era nulla, nulla.
Non c'era assolutamente nulla. Il famoso teorema Fiordalisi, che era questo PM che ha girato un po' tutte le procure d'Italia per cercare,
sì,
ricordiamoci,
ci ha messo tempo, infatti,
per cercare una procura che dicesse: vabbè, ok, accogliamo la tua indagine e la portiamo avanti. Appunto, e fu proprio quella di Catanzaro, se non sbaglio, che accolse il cosiddetto, quello che fu ribattezzato appunto il teorema Fiordalisi, un teorema campato veramente in aria, che però ha tenuto tutta una serie di persone, qualche decina di persone, in questo caso poi 13 persone, sotto processo per ben 8 anni. E stare sotto processo per 8 anni non è che sia proprio una passeggiata.
Significa poi avere un bavaglio, no?
I reati imputati, poi parliamo di reati piuttosto pesanti.
Sì, insomma, parliamo di associazione sovversiva al fine di turbare l'esecuzione delle funzioni del governo italiano, sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nel nostro Stato, sopprimere la globalizzazione dei mercati economici, alterare l'ordinamento del mercato del lavoro. Insomma, fondamentalmente per imbavagliare questi compagni è partita questa inchiesta, e insomma, quindi si è anche scoperto che c'erano, nei mesi precedenti ci sono stati pedinamenti, microspie nelle case private, nelle macchine, pedinamenti, insomma ci sono migliaia e migliaia di pagine agli atti con delle intercettazioni telefoniche ambientali veramente da teatro dell'assurdo, il vero teorema cospirativo montato ovviamente con i soldi dei contribuenti, perché parliamo di miliardi e miliardi.
Sì, poi qui, ovviamente. E per andare a nella seconda parte, appunto, per andare a portare avanti la seconda parte della trasmissione, andremo a parlare insieme a un attivista di supporto legale che abbiamo sentito per parecchio tempo anche attraverso i microfoni di questa radio. Abbiamo deciso all'inizio di questo ciclo di trasmissione che non saremo noi a raccontare Genova, ma lo faranno proprio i protagonisti delle giornate genovesi attraverso i loro percorsi. Buonasera, ciao.
Ciao, ciao a tutti voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao.
Ben ritrovati, non so se ben ritrovati, comunque ben ritrovati, sì, a parte il piacere umano di risentirsi anche attraverso gli 87.9. Andiamo a raccontare il percorso di supporto legale, quando nacque, e poi quello che è stato poi il percorso anche di memoria e di racconto che ha provato a fare il proprio supporto legale, e andando anche a fare le considerazioni insieme, visto che ormai ci ritroviamo a un mese da una data che, volente o nolente, se se ne parli o no, penso che nel rimane una ferita aperta per tantissime e tantissimi noi.
È quasi difficile cominciare così, però mettiamola proprio sul piano storico, nel senso che il supporto legale nasce inizialmente come progetto interno alla comunità della prima generazione, diciamo, di Indimedia, quella che si sviluppa in modo molto forte dopo le giornate di Genova, con l'esperienza dell'Indimedia, l'Indimedia Center. A ridosso del 2004, quando iniziano a prendere piede e sostanza i processi, in particolar modo quello contro gli attivisti e contro coloro che parteciparono a quelle giornate, quindi da parte quello che io chiamo in qualche modo il grande teorema della magistratura genovese, allora la comunità stessa di Indimedia, viene fuori una sorta di disponibilità a ritornare sui propri passi, a ritornare a Genova, a riportare le proprie competenze, le proprie conoscenze per dare supporto sostanzialmente in prima istanza agli avvocati che si occupano di difendere gli attivisti sotto processo. La cosa prende un po' più piede di questo, e poi si occuperanno anche di catalogare, di aiutare nella catalogazione di tutti quanti gli atti afferenti ai tre filoni principali di processi che ci saranno, ovvero quello contro i 25 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, quello per l'irruzione alla scuola Diaz e quello per le torture di Bolzaneto. Questi sono i tre filoni principali sui quali il supporto legale e alcuni degli attivisti partecipano attivamente nei processi e nel lavoro che viene portato avanti dalla segreteria legale di Genova, che supporta appunto il team di legali di tutta Italia, anche di parte proveniente da alcune nazioni europee.
Raccontiamo questo anche quanto è stato faticoso poi invece, perché mentre il processo del Diaz e Bolzaneto, come raccontavo anche prima, ha anche goduto, no, di un certo palcoscenico mediatico, perché era la polizia che andava a processo, invece è stato faticoso per chi si è ritrovato a raccontare quello che poi era il processo che sentiamo più vicino, ma non perché si conoscevano o non si conoscevano le persone, i 25 imputati, ma proprio perché era gente di noi che rischiava e rischia tuttora, lo continuiamo a ricordare, di pagare per tutti, perché poi era questo che raccontava, che si raccontava.
È stato molto complesso dal punto di vista personale, per quello che ho voluto dire, per molti tornare lì, e per molti altri invece fare le attività di supporto legale in giro per l'Italia. È stato molto complesso perché quasi questa esperienza non veniva capita, non veniva colta nella sua profondità. Secondo me è stata un'esperienza senza nessuna esaltazione, ma un'esperienza quasi unica in Italia, dove con tecniche che potremmo definire pomposamente reticolari, mettendo da parte le differenze dei soggetti che ci partecipavano, si è deciso percorrere una strada comune, di guardare a solamente un obiettivo finale, quello di riportarsi sostanzialmente a casa tutte le compagne, tutti i compagni, tutti gli attivisti che parteciparono. Questa cosa non è stata capita fondamentalmente da tutti, o da chi l'ha capita non l'ha accettata, perché tornava comodo per qualsiasi lettura di destra o anche all'interno della sinistra fare delle divisioni, quelli che erano i buoni, quelli meno buoni, i cattivi e i cattivissimi. E la posizione di supporto legale è sempre stata rigida da questo punto di vista, ovvero il completo, diciamo così, disinteresse per le scelte politiche di coloro che finivano sotto processo, ma di difendere a spada tratta quel percorso di rivolta di quel giorno, quel percorso di mobilitazione, appunto senza nessuna distinzione di posizione politica o di pratica messa in atto durante quelle giornate lì. Paghiamo, tra virgolette, visto che il supporto non è veramente ancora operativo, ancora lo scotto di questa scelta, nel senso che siamo stati poco coinvolti in tutti i percorsi che invece si sono più concentrati nell'esaltare la posizione della vittima, nell'esaltare la posizione di quelli che non avevano fatto niente ma sono stati torturati, nella posizione. Sostanzialmente da tutti, cioè, tutti hanno qualcosa da ridire sulla posizione che supporto ha tenuto, e nelle posizioni di tutti coloro che, appunto, disinteressandosi del posizionamento politico nell'area extraparlamentare o parlamentare dell'epoca, li ha voluti difendere. Sì. Una complessità anche nella scelta di fare quel tipo di lavoro all'epoca.
E quindi ti va di raccontarci cosa succede adesso a luglio a Genova?
Perché poi il rammarico, scusa se ti interrompo, perché lo dicevamo sì anche prima con Laura, no? Il rammarico che ci ritroviamo nuovamente, no? Mentre in questi 10 anni colpevolmente abbiamo lasciato che la memoria si sviluppasse e crescesse attraverso i processi, perché poi è innegabile, e non credo di dire una eresia se dico che chiunque parla, chiunque abbia in mente, che chiunque nomini Genova automaticamente viene in mente la Diaz o la Bolzaneto, e spesso e volentieri credo anche più della morte di Carlo Giuliani, mentre i 10 sono passati così in cavalleria, sono passati in cavalleria in questi anni, sono stati appunto accantonati, sono anche una scelta politica per una gran parte del movimento, o lo è stata subito dopo l'assoluzione di una parte di questi 25, appunto dei 15 legati ai fatti della carica di via Tolemaide, e poi si è in qualche modo, no, si arriva a questo decennio in cui il taglio è quello che è stato poi in questi anni, visto che sono poi i protagonisti di chi sta organizzando la piazza, la memoria delle vittime, la memoria dei pestati, la memoria degli neanche degli arrestati, la memoria appunto dei pestati tra la Diaz e Bolzaneto, e dei 10 che rischiano in qualche modo di pagare le colpe poi, che poi sono anche politiche, di buona parte delle persone che erano presenti a Genova, sono lasciati così al macero.
Sì, rammarico, non lo so se userei veramente questo termine. Io penso, l'ho sempre detto, che tutti coloro che sono finiti sotto processo per accuse più o meno vere, anche questo è un dato che non mi interessa veramente, non si sono mobilitati in prima persona dopo quei fatti. C'è stato una sorta di shock, probabilmente molto umano, ma anche molto politico, per cui dopo quei fatti pochi sono stati partecipi di mobilitazioni che puntassero a rivendicare nella globalità il percorso di quelle giornate. Uno degli slogan adottato, perché non è di supporto, è stato "in ogni caso nessun rimorso", fatto e usato perché voleva rivendicare tutta la piazza, voleva rivendicare tutte le pratiche, voleva rivendicare come propri tutte le compagne, tutti gli attivisti che hanno partecipato a quelle giornate. Quindi io in primo luogo penso che ci sia anche una responsabilità politica di chi è finito sotto processo di non voler usare in qualche modo, se si può, mi lasciate passare il termine, usare anche la propria posizione di indagato, di persona sotto processo in questa direzione qua. Poi c'è stata appunto tutte le altre realtà che per interessi di parte, non di tutte le parti, ma della propria parte, hanno partecipato più o meno a buon diritto ai processi. Quello che ne rimane oggi è sostanzialmente, per arrivare a rispondere alla domanda che mi è stata fatta, è tra un sacco di virgolette, tra l'altro, la voce rimane in mano a chi si ritiene un vincitore in quanto vittima, che ha vinto, sempre tra un sacco di virgolette, i processi contro le forze dell'ordine. Loro si leggono evidentemente come gli unici eredi e vincitori, e così stanno trattando questo decennale. Sono anche le forze che in parte sono state soggetti, portavoci durante le giornate di 10 anni fa, e oggi tentano di ricostruirsi un pezzo di legittimità politica. Io guardavo con molto scoramento il programma che trovo affisso lungo le strade di Genova, alcune strade, neanche tante, in piccoli manifestini. È sì un programma che può essere interessante dal punto di vista culturale, decine di spettacoli teatrali durante tutto questo mese, a cominciare dalla settimana scorsa, ma poco percorso politico, poco dibattito rispetto a quelle giornate, poco dibattito rispetto al futuro, di cosa rimane e cosa può essere ancora una volta. Questo è sì, c'è il rammarico, c'è anche un po' il dramma, c'è della solitudine, c'è anche della lontananza. Poco mi appartiene, decisamente, per quello che ho cercato di fare con supporto e per supporto e con le altre persone. Oggi di quella cosa lì non c'è sostanzialmente nulla, nulla emerge durante le giornate che ci saranno, che si concentreranno poi a luglio, ma che stanno appunto già vivendo la città durante queste sere qui.
E questa è una tristezza, perché poi comunque il corteo di sabato 23 è stato lanciato e probabilmente poi alla fine l'appello verrà raccolto, perché io ho il sentore, magari non a Roma, però parlando anche con gente di altre città, invece c'è un po' la voglia di tornare nella piazza genovese, quando poi appunto, come dicevi anche tu, l'humus, non so neanche come chiamarlo, poi di politico c'è veramente molto poco. Si rischia di tornare a Genova per fare una sfilata in nome di chi o di che cosa, in nome di una storia che comunque è stata rimossa. Io lo continuo a pensare, nel senso che va bene anche questo, però riconosciamocelo il fatto che abbiamo voluto strumentalmente o no, buona parte di noi rimuovere quell'esperienza. Sarebbe anche molto più facile, no? Fare i conti col proprio passato.
C'è qualcuno che non ha voglia di fare i conti a volte col sì. proprio passato, non
noi
ha
no,
fare...
no, noi no, perché comunque come diciamo sempre, l'abbiamo detto in questi anni, dico questo noi è anche molto personale, che riguarda anche le persone che in questi anni si sono sbattute, che hanno seguito il processo ai 25. Noi no, perché credo che finché i 10 in qualche modo non saranno assolti non ci sentiremo mai in pace, è in dubbio questo.
No, io sono stato accusato, mettiamola così, più volte di avere questa posizione, nel senso che io sento come sento quei miei compagni, sento quelle persone come miei compagni. Posso leggere in modo positivo quello che quella parte che ritengo positiva dei risultati dei processi contro le forze dell'ordine, però sostanzialmente ritengo di fino ad oggi di non aver ancora vinto la guerra per cui ero sceso, diciamo, in campo con quella che è stata l'esperienza di supporto, nel senso che prima di tutto sempre ci è stato insegnato in qualche modo a noi della vecchia scuola che bisogna riportarsi a casa tutti, solo in quel momento si può cominciare a discutere, anche a fare i conti. Se non si riesce a riportare a casa tutti c'è una sconfitta di fatto, perché lasci le persone per strada, le lasci al proprio destino, le lasci a pagare lo scotto di scelte che sono state anche collettive. Quindi io da questo punto di vista sicuramente mi sento un pochino uno sconfitto, non provo rimorso per quello che sono state quelle giornate, per tutto quello che è successo e soprattutto per tutto il lavoro che è stato fatto, ma fino ad oggi non ho portato a casa non ho raggiunto davvero l'obiettivo che mi ero prefissato con quell'esperienza che è nata, che ha tentato di sostenere gli attivisti in quel processo lì.
Guarda, mi trovi
poi cosa, cioè, non so come dire, ma veramente a costoro che stanno in qualche modo, sembra quasi che stiano festeggiando questo decennale, cosa vuoi che importi, mi viene da dire? Dimostrano che non gli importa nulla, l'hanno dimostrato nei fatti, lo dimostrano gli atteggiamenti, lo dimostrano quando gli rivolgi la parola, lo dimostrano dicendo, fanno capire sistematicamente che se sono lì e se sono gli ultimi rimasti è perché qualche colpa ce l'hanno. Io parto da un presupposto diverso, non mi interessa neanche, erano dalla mia parte e quindi devo riportarmeli a casa.
Guarda, ci trovi estremamente d'accordo. Guarda, noi abbiamo anche sforato l'orario. L'ultima domanda, tanto poi torneremo a sentirci queste settimane e tutto. L'ultima domanda, e qui non so, è una domanda che faccio a me stesso, anche a te: perché poi anche quei pezzi della sinistra che hanno partecipato a Genova, che ci sono, che con cui abbiamo anche spesso dialogato, litigato, discusso, in questi 10 anni non sono riusciti neanche a fare una battaglia di quelle là civili, di quelle, come si dice, garantiste, perché poi parliamo anche di linguaggio che spesso non ci appartiene, che ci sta anche un po' lontano. Io pensavo, in questi 10 anni non si è riusciti neanche, abbiamo avuto anche un pezzo di quel movimento presente a Genova al governo, neanche a mettere 4 numeretti su una mimetica di un cellerino o di un carabinieri o di un finanziere in piazza, manco questo.
Perché?
No, perché? Io no, sì, te lo sei mai chiesto, non so se te lo
sì,
sei mai
sì,
chiesto.
Sì, ma è una domanda immensa. La prima risposta è che loro avrebbero dovuto percorrere questa strada facendosi anche forza di dover difendere delle posizioni scomode, posizioni di persone che non avevano intenzione di ritrattare rispetto al proprio percorso di lotta, mentre loro nel corso di questi 10 anni, e parlo appunto di quelli che sono stati vicino, della sinistra che era parlamentare, che è diventata extraparlamentare, che quasi mi fa rabbrividire, però di fatto è sinistra extraparlamentare, che ha governato anche l'ultimo governo di centrosinistra, ma che adesso non è più in Parlamento, hanno fatto delle scelte radicali, hanno rivendicato tutta la questione della non violenza, della violenza e della non violenza, un percorso che loro hanno cominciato dopo il 2001 e che si è concluso insieme alla loro completa sconfitta e ormai anche quasi sparizione, oltre da quella parlamentare, anche da quella extraparlamentare, e di conseguenza hanno perso su tutta la linea, erano costretti a fare alleanze con posizioni scomode, posizioni che non avevano intenzione di scendere a patti, però sono stati più perdenti ancora, non so come dire, ancora più perdenti, hanno perso tutto.
Sì.
Non sono neanche più nei consigli comunali, non sono da nessuna parte.
Se ti posso fare una battuta, l'unico che alla fine ha svoltato e ha vinto è Salagnoletto, che è diventato parlamentare europeo, dunque c'ha una pensione a vita e forse è l'unico che ha
ma ha perso anche l'ultimo giro, anche lui non è stato rieletto, quindi
sì,
sostanzialmente...
ma non torna a lavorare, non c'ha bisogno di andare a lavorare. Buttala via.
Sì, sì, ma anche dal punto di vista proprio più prettamente politico non ha pagato in nulla, la loro posizione. Ad altri poi sono incommentabili, nel senso che a gente che all'epoca aveva delle posizioni su cui andava a discutere, mi viene in mente Giulietto Chiesa, che adesso fa le alleanze con un neofascista come Massimo Fini, non sono commentabili. Cioè, non so come dire, in questi 10 anni ci è toccato vedere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
Hai detto bene. E noi speriamo invece di vedere presto, perché tanto la Cassazione entro la fine dell'anno arriviamo al dunque, la Cassazione entro questo 2011 arriverà, perché è oggettivamente pensabile che arriverà entro la fine dell'anno. Noi invece forse magari ritireremo fuori quello striscione, in ogni caso nessun rimorso, che accompagnò l'ultimo grande corteo di 3 anni fa, se non sbaglio, due o tre anni fa, sì, il 2008 era, per le strade di Genova, e forse lo rispolvereremo, perché poi è quello l'unica cosa che ci viene, che sentiamo, che comunque noi non abbiamo rimorsi, e che per noi Genova è stata tutta quei 3 giorni, dal giovedì
fino al sabato. Mi viene da dire che l'unica speranza ad oggi è che veramente quella data lì, che nessuno si potrà arrogare, al di là delle convocazioni formali, che si danno, al di là di mettere delle etichette come quella del 23 luglio, possa essere un'occasione, non si sa mai. Poi Genova è molto curiosa in quello che riesce a esprimere, a volte non è detto che anche quest'anno possa ospitare, visti anche i recenti fatti di oggi, possa ospitare di nuovo qualche sussulto.
Perfetto, noi ti ringraziamo, è tardissimo, grazie. Un abbraccio e a presto.
Ciao,
ciao, grazie.
Un abbraccio anche a voi.
Ciao. E noi in colpevolissimo ritardo, sono le 9.10, 9.12, dobbiamo lasciare spazio a Tabula Rasa. Vi ringraziamo per averci seguito, lo spazio proseguirà anche lunedì prossimo intorno alle 20.15 con un'altra tappa di memoria su Genova. Parleremo di un'esperienza che in qualche modo ha coinvolto questa radio, che è quella di Radio Gap, che vedeva Radio Onda Rossa come uno dei motori, e la faremo raccontare proprio ai protagonisti di quelle giornate. Dunque appuntamento a lunedì prossimo, e ancora grazie per averci ascoltato sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao.